la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, un buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio per questa edizione di Newsline, la versione mattutina dell'informazione locale, che però apriamo con una notizia di cronaca che non è toscana ma di cui darà conto sicuramente il GR di Popolare Network la prossima edizione. Malore in allenamento, muore un 14enne, un giovanissimo calciatore è stato colto da malore all'inizio dell'allenamento ed è morto a Napoli, tragedia avvenuta in una scuola di calcio che si trova in una strada comunale dove il giovane si allenava. Intervenuti i carabinieri, il corpo del giovanissimo ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. Veniamo invece alle notizie di oggi, diamo uno sguardo alle principali notizie, ma non possiamo non fare una puntatina, diciamo, sul meteo per la giornata sulla Toscana e in vista del weekend. Allora saluto dall'AMA Claudio Tei, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Per la giornata di oggi, allora, diciamo che il cielo sarà ancora nuvoloso, molto nuvoloso, un po' come adesso, perché c'è un vortice, una bassa pressione sull'Adriatico che porta piogge appunto sui versanti orientali della penisola. La Toscana è interessata solo marginalmente, con molte nuvole, vento di grecale e piogge che interessano la fascia appenninica, Appennino fiorentino, Aretino specialmente, questo è un po' per tutta la giornata. Altrove, specialmente sulla costa, qualche timida schiarita, ma comunque una giornata appunto nuvolosa, con temperature massime in lieve diminuzione, valori comunque sempre intorno ai 16-17 gradi. Domani ancora nuvole, un po' meno rispetto a oggi, quindi qualche timida schiarita in più, nuvole sempre più compatte sulle zone appenniniche, qui qualche residua pioggia la mattina, temperature dei valori massimi, domani in leggero aumento.
Questo porterà un ulteriore peggioramento nel fine settimana o ci sarà una nuova inversione?
Allora, sarà un fine settimana un po' a due facce, nel senso che sabato ci saranno più nuvole e qualche pioggia in più il pomeriggio, specialmente sulle zone occidentali, sulla costa e sull'Appennino. Domenica dovrebbe andare un po' meglio, anche se ci sarà ancora un po' nuvoloso, ma comunque con minore probabilità di pioggia sicuramente rispetto a sabato.
Ecco, questo è intanto un flash, poi domani ulteriori particolari. Grazie a te e grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo subito con le notizie.
Festa dei camminanti 2025. Condividere la terra, la metamorfosi dai margini. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo, 3 giorni con 67 eventi tra camminate, performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccini. E ancora concerti, riflessioni in cammino e momenti conviviali a Vico Pisano e nelle vicine Bientina, Calci, Buti, Calcinaia e San Giuliano. Festa dei camminanti. Partire dai margini per condividere la terra. Info e programma dettagliato camminanti.it e info@camminanti.it.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 30 marzo alle 11 Margherita Augero parla di Libera Nos Amalo di Luigi Meneghello. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
La città del teatro Cascina. Venerdì 4 aprile alle 21, prima regionale di César Brie in Re Lear è morto a Mosca. In scena la storia dimenticata di Solomon Mikhaels e Benjamin Zuskin, due attori giustiziati dal regime staliniano nel 1948. Il loro sogno? Un teatro d'arte in lingua yiddish fatto di canti, danze e poesia. Spettacolo vincitore premio Theatrical Mass 2023. Giovedì 3 aprile alle 19, incontro aperto al pubblico con l'artista. Per vendita circuito Ticket One, info la città del teatro.it.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. 1,95 Stand Up Comedy Show di e con Giuseppe Scoditti. Un monologo comico dove il flusso di coscienza viaggia a ritmo forsennato per tenere viva l'attenzione e divertire il pubblico. Da giovedì 27 a domenica 30 marzo al Teatro Magnolfi.
Controradio.
Alle 8:10 uno sguardo alle principali notizie di oggi in apertura su controradio.it. Nelle pagine interne della stampa locale, il corteo dei metalmeccanici, 1000 per il rinnovo del contratto. Dal Corriere, oltre 1000 hanno partecipato alla manifestazione di FIM Fiom e Wilm, corteo dei sindacati che chiedono il rinnovo del contratto nazionale del comparto industria, partito ieri dal polo scientifico, arrivato in piazza Bambini di Beslan. Sentiamo dunque Maurizio Garofano della Fiom CGL di Firenze Prato e Pistoia, Paolo Carcacci, delegato Wilm, e Laura Baroncelli di FIM CISL Toscana, ai microfoni di Sandra Salvato.
La stanchezza è tanta, dopodiché è altrettanta la determinazione, perché 1.200.000 lavoratori pretendono a questo punto il loro rinnovo. Stiamo aspettando di, come dire, anche riconquistarci il tavolo della contrattazione a livello nazionale, che si è interrotto, perché ovviamente è impensabile che la nostra piattaforma debba essere sostituita dalla piattaforma delle imprese. È la prima volta, forse neanche, e quindi ancora peggio nella storia, che ci viene chiesto di non rispettare la nostra piattaforma, votata tra l'altro quasi all'unanimità in maniera favorevole dal 98% dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche. Quindi sempre più convinti che quel tavolo, che ci dobbiamo riappropriare di quel tavolo. Il contratto nazionale, per l'appunto, parla anche di elementi tra l'altro molto vicini ai 5 quesiti del referendum della CGL, perché ovviamente anche nella piattaforma non ci vogliamo esclusivamente occupare, perché il sindacato è una cosa molto più importante e ampia, dei temi strettamente legati al lavoro, ma anche alla qualità del lavoro, alla certezza, alla dignità del lavoro in maniera trasversale.
Noi chiediamo intanto rispetto per i metalmeccanici. Dopo mesi di inizio di discussioni, Federmeccanica ha detto che non voleva discutere la nostra piattaforma e ha presentato una contropiattaforma. Siamo all'assurdo. È accaduto questo perché forse a livello di Federmeccanica non c'è una gestione molto tranquilla, c'è un po' quello che vedo, una spaccatura tra le grandi aziende e le piccole aziende. Soprattutto le piccole aziende, medie aziende, non vogliono arrivare ad un rinnovo contrattuale. Loro dicono che negli anni scorsi, col rinnovo che c'è stato vecchio, abbiamo ottenuto diversi soldi, ma noi non abbiamo nemmeno recuperato tutta l'inflazione che c'è stata, perché l'IPCANEI, che è l'indice su cui viene calcolato l'aumento, è depurato dai prezzi energetici, e comunque quindi non è tutta l'inflazione, e l'inflazione nominale comunque è sempre più bassa dell'inflazione reale, di quella che noi troviamo quando andiamo a fare la spesa.
Il contratto si divide innanzitutto in due parti, sia la parte economica e la parte normativa. Federmeccanica ha scelto un'altra strada, dandoci la colpa di aver rinnovato lo scorso contratto con una parte economica, a loro dire, troppo alta, mentre invece si rifaceva soltanto agli indici legati all'inflazione. Quindi era tutto salario e stipendio dovuto, quindi niente di più di quello che ci aspettava. Inoltre, come ho detto anche prima, c'è la parte normativa da discussa, e inoltre hanno legato tanti istituti economici al raggiungimento di alcuni indici, come l'elemento perequativo, che riguarda il 70% delle aziende italiane che non hanno un integrativo, l'hanno legato al raggiungimento del fatturato.
Sul Mugello, ieri in regione con i sindaci, Alto Mugello cosa riapre, cosa no a Roma, e con la fascia tricolore, il virgolettato, vertice regione comuni, sfogo dell'assessora Monni sui ritardi da Roma, Gianni annuncia altre risorse, dove riprenderà la circolazione, un disastro invece la ferrovia Marradi Borgo. Dal Corriere, da domani a senso unico riaprirà alternato in via Bolognese, per riaprire il passo della Colla a senso unico alternato ci vorranno invece tra i dai 7-10 giorni. Domani dovrebbe riaprire la ferrovia Borgo San Lorenzo Pontassieve, il tratto di Faentina tra San Piero e Borgo solo tra il 10 e il 15 aprile. Nessuna data per la Borgo Marradi. Il presidente Gianni ha annunciato una variazione bilancio per rimborsi fino a 3.000 euro per i danni subiti dai privati e 10.000 per i danni alle imprese. Quanto alla discarica sul torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio, ci affideremo ai volontari solo per i punti più facilmente accessibili. Gli interventi complessi saranno affidati agli esperti. E noi facciamo un approfondimento questa mattina. Avevamo avuto nei giorni scorsi gli amici della Terra. Quest'oggi saluto un altro referente di associazioni ambientaliste che hanno sottoscritto un documento, ma ne parleremo. Filippo Lucherini, Skytrail Tre Cime del Covigliaio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, Lucherini, sono tantissime davvero le associazioni del territorio, da Proloco a Misericordie, Comitato Ambiente e Territorio Firenzuola, ma anche il CAI di Imola, naturalmente siamo sul Crinale, Wiltra Trail Mugello, associazioni che hanno firmato un comunicato per sensibilizzare la cittadinanza e anche far pressione sulle istituzioni. Quali sono le vostre principali preoccupazioni rispetto, lo ricordiamo, a una discarica che è stata scoperta a seguito di una frana, una discarica degli anni 70 che ha riversato tonnellate di rifiuti nel Rovigo e anche nel Santerno e Mugello?
Sì, salve. Allora, le nostre principali preoccupazioni fondamentalmente sono che, vabbè, la storia la sanno tutti gli ascoltatori, appunto questa discarica si è riversata in un torrente e poi nel successivo fiume, di cui questo torrente affluente. La nostra preoccupazione principale è che il lavoro dei volontari non sarà assolutamente sufficiente a risolvere questa situazione, come appunto avete detto anche voi, e i volontari, non essendo personale diciamo formato, addestrato, non può affrontare le situazioni più pericolose, i punti più difficili del fiume, e quindi sarà sicuramente necessario l'intervento di una forza più organizzata che tipicamente in questi casi, come è successo anche l'anno scorso a Campi Bisenzio nelle emergenze più gravi, è la Protezione Civile. E quindi quello che chiediamo è che la Protezione Civile venga attivata, che venga attivata o dalla Regione o dalle amministrazioni comunali, questo dipende da loro, però che venga insomma attivata per poter collaborare anche con i volontari per risolvere questa situazione, perché comunque l'impegno di tutti sarà necessario per risolvere questo disastro ambientale. Ecco.
Nel frattempo al tavolo appunto sediamo con i sindaci, no? Ieri il sindaco di Palazzuolo Bottino ha rendicontato quelli che sono gli interventi di somma urgenza e due aziende che stanno portando avanti il consolidamento per bloccare la fuoriuscita di rifiuti e alcune anche azioni di recupero. Sentiamo un estratto insieme dell'intervista realizzata ieri sera a Newsline da Domenico Guarino e poi commentiamo.
Sarà fatta la campionatura dei rifiuti dell'acqua, abbiamo affiancato all'attuale ditta che era incaricato di fare diciamo un primo lavoro di rimozione dei rifiuti, l'abbiamo affiancato un'altra per la rimozione manuale dei rifiuti, quindi stiamo facendo da 10 giorni, sostanzialmente non stiamo pensando ad altro, ecco, sta facendo un lavoro per noi gigantesco che è costituito dal rinforzo della piede della frana con della gabbionata per due motivi: primo, perché la frana non vada giù; secondo, perché non continuino a scendere i rifiuti dentro il fiume. Da lunedì cominceremo la rimozione con mezzi meccanici dei rifiuti, che sono stimati solo nel punto della frana in 500-800 metri cubi, quindi insomma un lavoro importante che diventa gigantesco, che poi pensiamo a tutti i rifiuti che si sono dispersi lungo l'alveo del fiume. Di pomeriggio, su nostra richiesta, l'assessore Monni ha organizzato una riunione con tutti i soggetti interessati per cominciare a stabilire come si portano via questi rifiuti, perché ricordo a chi ci accusa di sottovalutazione che molti di questi rifiuti andranno portati via con l'elicottero, ecco, insomma, per prendere chiare. Non stiamo parlando di una zona molto impervia che in questa stagione si raggiunge solamente o attraverso un fiume o attraverso le rive, che però sono molto fangose e scivolose. Quello noi abbiamo teso a diciamo frenare lo straordinario entusiasmo dei volontari che conosciamo bene i luoghi e non vogliamo che nessuno metta a rischio. Se mi dovessi basare sugli atti che abbiamo in comune, non esiste nemmeno quella discarica. Quanto all'interrogazione parlamentare del 71 che gira, identifica altri 3 o 4 luoghi. Allora, a memoria nostra non ci sono altri. Ho girato tutto il materiale dei carabinieri forestali e immagino stiamo facendo tutti gli approfondimenti.
Ecco, questo è il quadro sotto i vari, no, livelli, sia per quanto riguarda la questione ambientale, la risposta ai cittadini, l'ambito della verifica. La situazione è presa in carico, ci sono interventi che vengono portati avanti non facili, sottolineandolo, però insomma adesso oggi pomeriggio c'è questo tavolo tecnico, la questione vi rassicura da questo punto di vista. Cos'è che chiedete alle istituzioni di aggiuntivo rispetto a questo?
Allora, diciamo che più che altro chiederemmo, l'intervento deve essere il più urgente possibile, quindi a questo chiediamo un'urgenza prioritaria perché la discarica è ancora instabile, questa è la nostra preoccupazione principale, la discarica è ancora instabile, quindi il rischio è che con delle eventuali piogge ci sia un ulteriore cedimento franoso della costa della discarica con un ulteriore riversamento dei rifiuti nel fiume. Quindi sostanzialmente chiediamo questo, che i lavori siano un po' accelerati e rinforzati. Questo semplicemente nasce dal fatto che sono stati fatti, alcuni dei nostri volontari sono andati nella zona di scarica a fare dei controlli, sono controlli informali ovviamente perché sono comunque persone normali che vanno a dare un'occhiata, però da quello che abbiamo visto è che ancora, da quel che ci hanno detto, che gli escavatori ancora non sono arrivati alla base della discarica per la costruzione del piede di sassi che verrà insomma costruito. E quindi il nostro timore è un po' questo.
Informazioni importanti, però mi raccomando, Lucherini, non fate il passo più lungo della gamba. Insomma, la situazione è impervia come scenario, è stato ribadito dalle istituzioni, ci sono gli organi preposti. Andare a dare un'occhiata adesso forse non è il caso, bisognerebbe un attimo attendere, insomma, che ci sia davvero la messa in sicurezza della frana. Su questo, ecco, mi sento anche di darvi un. Capisco la preoccupazione per uno scenario che potrebbe aggiungere un'emergenza sull'emergenza, però c'è un canale aperto, un monitoraggio costante. Io vorrei fare un passo indietro con lei adesso. C'è il Santerno, che è un affluente del Reno, è noto per la qualità delle sue acque, tra le maggiori della zona. Davvero si rischia un impatto rispetto a tutto quello che è un ecosistema che in qualche modo ha disvelato nuovamente la sua fragilità, perché anche la questione dell'incertezza di quante discariche di questo tipo ci possano essere un elemento aggiuntivo di preoccupazione.
Sì, allora, per quanto riguarda questo disastro in particolare, già dei rifiuti sono arrivati nel Santerno. E la qualità delle acque, appunto, siamo in attesa dei controlli di ARPAT. Negli scorsi anni ARPAT ha fatto i controlli e ha verificato appunto che la qualità dell'acqua era buona. E adesso che c'è stato questo ulteriore sversamento devono essere fatti degli accertamenti in tal senso. E per quanto riguarda le altre discariche, che io sappia ci sono altre discariche sia nel comune di Palazzolo che nel comune di Firenzuola, però da quel che so non sono acqua pendenti, cioè sono in punti abbastanza lontani dai corsi d'acqua che poi affluiscono nel Santerno. Quindi dovrebbero essere più in sicurezza di quella che ha ceduto adesso. Il problema è che appunto è stato detto, mi pare anche da Bottino, ora forse cito male, però mi pare abbia detto che il censimento si è un po' perso negli anni e quindi anche queste discariche vanno un po', bisognerà andare a cercare negli archivi vecchi per ritrovare l'esatta collocazione, però non dovrebbero essere acqua pendenti verso il Santerno, ecco. Questa è la situazione attuale delle altre discariche.
Noi manteniamo alta l'attenzione, voi naturalmente ci aggiornate, daremo conto però anche dei passaggi istituzionali dell'incontro di oggi pomeriggio. Come anticipava Bottino, gli interventi complessi saranno affidati agli esperti, lo ha ribadito Monni, l'assessora e i volontari, solo per i punti più facilmente accessibili. Voi vi farete trovare pronti?
Noi siamo prontissimi.
però ribadisco, non fate il passo adesso più lungo della gamba, perché insomma poi l'incolumità è importante, il monitoraggio del territorio, però teniamoci in contatto rispetto a una pressione che si deve essere fatta sull'istituzione, che però sta intervenendo, quindi aggiornamenti costanti e anche massima prudenza.
Sì, sì, è quello che anche noi pensiamo, infatti siamo in contatto anche con persone del soccorso alpino per massimizzare la sicurezza anche dei volontari coinvolti, per evitare che la gente si faccia male.
Grazie Lucherini, sì, grazie, d'accordo. buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Traces in the leaves. Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms of me with a real cigarette and a styrofoam coffin. She's still wearing her father's feather jacket. Holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. All you says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink.
Un taglio ai progetti urbanistici, invece l'apertura del Corriere alle forbici della soprintendenza dal parcheggio del Maier al Palazzo ERP fino all'area ex OGR. Palazzo Vecchio, le prescrizioni alle trasformazioni contenute nel piano operativo che si prepara a tornare in consiglio. La soprintendenza dunque interviene sul POC, tornato in commissione urbanistica, con prescrizioni che tagliano di fatto alcuni progetti, dicevamo, dal parcheggio del Maier, che avrà 100 posti in meno, alle case popolari di Via Rocca Tedalda con 6 piani in meno, fino ai 12.000 metri quadri in meno dell'ex OGR. Mentre Firenze Repubblica, la Repubblica nell'ambito locale, si occupa dei processi civili da chiudere entro un anno, ebbene ci sono in Toscana ben 13.000 processi civili aperti, la corsa contro il tempo per smaltire gli arretrati e rispettare gli obiettivi legati ai fondi PNRR, mentre a Prato la macchina giudiziaria è proprio in panne. Per un'udienza l'attesa, pensate, di 3 anni e 11 mesi. C'è poi una polemica, non solo quella dell'opera Il Dorato di De Gara, che abbiamo sentito, sostenuto e sulla quale torneremo in Santissima Annunziata con gli attacchi della destra, ma anche banane sulla statua di Price, la giovane in Piazza della Signoria, l'imponente statua. Razzismo e ignoranza, il virgolettato, parole di Bettarini e anche del curatore Risaliti. Cascine, eventi per tutto l'anno, torna sulle cascine La Nazione, la proposta dei fiorentini per restituire il parco alla città, i grandi concerti solo d'estate non bastano, il punto di partenza è la sicurezza, sia controlli e videosorveglianza, più chioschi e spazi per bimbi e anziani, questo per rendere vivibile il parco al di là, diciamo, del contesto stagionale estivo. Invece sull'estate torna a puntare la ZTL notturna, dal 3 aprile riparte la ZTL estiva, divieti dalle 23 alle 3 nel fine settimana, centro storico blindato per 6 mesi, e quindi questo è quanto per una riproposizione della ZTL nel contesto estivo nel centro storico di Firenze. 8:30 minuti, tra poco la linea Milano, il GR di Popolare Network, poi torniamo negli studi di Controradio per la nostra newsline, dando la linea in esterna a Signa al nostro Raffaele Palumbo per parlare della protesta e la mobilitazione del Comitato Territorio Buonsenso del Crocifisso. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30.
Se Unione Europea e Canada risponderanno ai dazi collaborando ai danni degli Stati Uniti, la risposta saranno tariffe ancora più alte, lo ha scritto sui social network Donald Trump, che ieri sera aveva annunciato dazi del 25% sulle importazioni di auto. La tassa dovrebbe entrare in vigore il 2 aprile, stesso giorno in cui sono attesi aumenti di tariffe anche per altri prodotti nei confronti di una serie di paesi che il governo di Washington accusa di essere i più scorretti a livello commerciale.
A Parigi oggi si riunisce la cosiddetta coalizione dei volenterosi, 31 paesi tra Unione Europea e NATO. Sul tavolo le possibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia. Al vertice ci sarà anche Zelensky, arrivato ieri nella capitale francese. Mosca deve accettare un cessate il fuoco di 30 giorni senza condizioni preliminari, ha dichiarato ieri sera Macron, annunciando 2 miliardi di aiuti in armi per Kiev. Putin vuole la guerra e sta prendendo solo tempo, ha ribadito Zelensky al termine dell'incontro col presidente francese. Intanto Mosca detta altre condizioni per attuare la tregua nel Mar Nero concordata con gli Stati Uniti. Devono essere ritirate le sanzioni sul commercio internazionale e sulle banche, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov.
A Gaza proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani. Da questa mattina sono già 11 le vittime, tra loro il portavoce di Hamas nella striscia. Dalla ripresa dei bombardamenti 10 giorni fa sono quasi 900 i morti. Le operazioni di terra saranno ampliate, i piani sono già pronti, ha minacciato ieri il ministro degli esteri israeliano Katz. Non solo bombe, da quasi un mese a Gaza non entrano più cibo e medicinali, la popolazione è allo stremo. In questo contesto ieri centinaia di Gazawi sono tornati a manifestare contro la guerra e contro Hamas. Intanto i negoziati per una tregua sono in stallo, tutte le proposte egiziane per un cessate il fuoco sono fallite, hanno dichiarato ieri fonti dal Cairo.
In Turchia sono stati liberati 3 giornalisti che erano stati arrestati dopo aver seguito le proteste contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Il sindaco è accusato di corruzione ed è rivale del presidente Erdogan, candidato a guidare il paese alle prossime presidenziali. In questi giorni, negli ultimi giorni, ci sono state grosse manifestazioni sia a Istanbul sia in altre città della Turchia in appoggio di İmamoğlu.
Questa mattina 10 arresti tra Campania e Abruzzo per un'inchiesta in cui si ipotizzano diversi reati, dal voto di scambio elettorale politico-mafioso all'attentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Gli arresti sono avvenuti nella provincia di Salerno, in quella dell'Aquila.
A Ostia è stato arrestato un ragazzo per gli incendi avvenuti negli ultimi giorni negli stabilimenti balneari della città. Solo ieri c'erano stati 5 roghi, nei giorni scorsi altri 2. Ieri sera l'assessore al patrimonio del Comune di Roma era andato sul posto e oggi la questione sarà affrontata in prefettura in una riunione a cui parteciperà anche il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. Proprio ieri una sentenza del Consiglio di Stato aveva fatto tornare in vigore un bando del Comune che riguarda le concessioni balneari di Ostia. Il TAR lo aveva sospeso dopo il ricorso di alcuni titolari di stabilimenti, ma quella decisione è stata annullata. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Barberine Aglio e tra Aglio e Firenzuola, il tutto in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Permangono code a tratti verso Firenze anche in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandici, in carreggiata carreggiata opposta, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e tra Cascina e Navacchio. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze prosegue il rifacimento delle piste ciclabili nel quartiere 4 dopo i lavori in via Massa. Adesso gli interventi interessano via Gubbio e piazzetta San Sepolcro con provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 marzo alle 17 al Metastasio, La bella addormentata nel bosco non c'è più. Il cuore narrativo della famosa fiaba rimane intatto in questa versione, tranne che nel finale, quando principi e principesse diventano spettatori e spettatrici che, una volta usciti dal teatro, avranno il compito di proteggere il sonno della bella addormentata fino al suo risveglio.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 30 marzo alle 19, Go Do Gong, live col nuovo album Madre, unica data toscana. Un disco nato tra Caracas, Milano e la foresta amazzonica dall'incontro del DJ e producer italiano col musicista venezuelano Vaché. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro Radio.
Oggi non gli diamo il tempo neanche di dare uno sguardo al cielo per vedere che tempo fa. No, ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Raffaele Palumbo per le nostre esterne del martedì e il giovedì. Ormai sono un appuntamento fisso, l'incognita: dove sarà Palumbo questa settimana? Ebbene, oggi è a Signa, 17 campi da calcio di verde a rischio, un titolo un po' forzato, Raffaele, che abbiamo dato ma che tu ci spiegherai. A te la linea.
Buongiorno, bentrovata. Cielo coperto, 14 gradi, c'è vento che dà una sensazione di freddo. Siamo nel quartiere del Crocifisso a Signa, vicino alla rotonda del Crocifisso. Siamo in un comune che è il più piccolo della provincia di Firenze, ma contemporaneamente più densamente popolato. E mentre da una parte ci sono le abitazioni, alcune anche di recente costruzione, parliamo anche degli anni 2000, abbiamo poi una zona di comporto, una bella area verde che ci separa poi dal padule. Qui potrà accadere qualcosa che probabilmente guarda più al passato che al futuro, e qui è nato un comitato territorio e buonsenso, il Crocifisso a Signa, per cercare di fare che cosa? Ce lo raccontano i nostri ospiti e la nostra ospite, che questa mattina sono ben quattro. Buongiorno, ben trovati.
Sì, buongiorno, sono Marco. Allora, io voglio raccontare come mai mi sono messo in questo comitato velocemente. Io ero a casa mia a settembre e vedo sui social che qualcuno al Crocifisso sta facendo una raccolta firme, perché è previsto dal prossimo piano operativo, che ancora deve essere approvato, ma comunque è previsto, che venga costruito un'esagerazione di case. Non sono riuscito a stare fermo, mi sono alzato, ho contattato queste persone e insieme abbiamo fatto questo comitato. Perché? Perché qui sta succedendo, o potrebbe succedere, una cosa veramente assurda, di costruire tantissime case quando, insomma, sinceramente si va a sciupare, a rovinare, a cambiare completamente una zona che ora ha un buon equilibrio, ma anche perché sinceramente vicino a un padure. Insomma, ci sono tanti motivi per cui queste cose, secondo noi, è da anni 50. Cioè, non c'è veramente un buon senso in queste decisioni.
E racconteremo anche come una operazione del genere può rappresentare un caso di scuola che va oltre il posto da cui qui a Signa vi stiamo parlando, perché il nuovo piano operativo del comune di Signa prevede la trasformazione di 114.000 metri quadri di area verde agricola in case e strade. I 17 campi di calcio di cui parlavi, dove saranno realizzate praticamente 5.800 stanze.
È una situazione che ha dell'incredibile e che riguarda gli abitanti di Signa, riguarda gli abitanti del Crocifisso, ma riguarda un po' tutti i cittadini, perché qui siamo di fronte a un bivio. Vogliamo un futuro diciamo coordinato con l'ambiente che ci circonda, integrato con l'ambiente che ci circonda, o vogliamo un futuro soltanto di cemento, smog e inquinamento? E questo penso che sia un tema che riguarda Signa, ma che riguarda un po' tutti i cittadini.
La cosa più importante, secondo me, sono Alessia, è quello che lasceremo ai nostri figli. Il consumo del territorio, specialmente di un territorio verde come questo, che attualmente viene usato per camminare, per portare fuori i bambini, per passeggiare nella natura, e costruire e basta, fa sì che l'eredità che noi lasciamo ai nostri figli sarà un mondo peggiore rispetto a quello in cui noi siamo nati. Ancora abbiamo delle aree verdi. Questo è il secondo polmone che c'è a Signa, che appunto è stato già detto dal presidente del comitato, che è il comune più popolato. Quindi è veramente importante mantenerlo, proprio per noi come persone e per l'eredità che lasciamo al futuro.
Certamente, io sono Gianluca, io abito proprio in questa zona, dietro casa mia c'era una vigna, c'è tuttora, ma è in dismissione. Quindi la visione qual è? Quella di ridurre quelle poche aree ancora dove i bambini possono giocare per fare che cosa? Per asfaltare, si parla di 58.000 metri quadri di asfalto aggiuntivo, impermeabilizzazione, insistere su una zona già densamente popolata, abbiamo detto, in cui le fognature sono vetuste, in cui dobbiamo ancora aggiungere carico, quindi peggioriamo la situazione. Ci saranno dei lavori, certamente, magari si dirà che vogliono intervenire anche sulle fogne, ma cosa comporta questo? Aggredire ancora di più il territorio, quando abbiamo una zona in cui ci sarebbe tanto da fare in maniera diversa, se ce ne fosse la necessità.
Tanto da fare in che senso?
Nel senso che, ad esempio, ci sono tanti edifici di vecchia, diciamo, di eredità magari di una nostra attività manufatturiera, per cui Signa è anche nota nel territorio, che vengono ormai abbandonate a se stesse, che potrebbero essere recuperati. Certo, qui non siamo a fare diciamo a dare indicazioni di business, no? Poi ci sono le convenienze, però gli edifici ci sono, se c'è una necessità si potrebbe intervenire su quelli, tanto per dare un esempio.
Questo è un passaggio veramente importante, perché lo ha detto anche il presidente Gianni, anche a seguito di quanto accaduto 2 settimane fa, naturalmente il riferimento al Sesto Fiorentino, al Mugello, all'Empolese, e cioè siamo attenti perché qui le cose stanno seriamente cambiando, e anche in luoghi dove questo non era previsto, tipo appunto Sesto Fiorentino, contrariamente purtroppo alle frane del Mugello. Qui c'è una grande storica, famosa nel mondo, tradizione manifatturiera, la paglia, il cappello di paglia, che purtroppo negli anni si è andata un po' perduta e ha lasciato sul terreno appunto dei contenitori che sono rimasti vuoti. Quindi, rispetto a quelle indicazioni a cui facevo riferimento, invece di costruire, recuperare potrebbe essere una strada.
Allora, io credo che anche i bambini dell'elementario diano che mettere cemento nuovo sulla terra, cioè consumare terreno, è anacronistico. Quindi siamo nel 2025, lo sanno tutti, cioè ci sono ormai tantissime studi che parlano di questo. Il buon senso direbbe: ci sono degli edifici anche industriali abbandonati, fatiscenti, cominciamo da lì. Ci vuole coraggio, certo, un comune si deve dare da fare, secondo me bisogna farci anche un passo in più, magari non aspettare che il proprietario, andare un po' a stuzzicarlo, a chiedergli: guarda, ti do il permesso, ti potrei dare una mano, perché non lo vendi? Ti potrei anche trovare e te lo compra, perché ma siamo nel 2025, non siamo negli anni 50. Coraggio e fantasia, tiriamola fuori un po' di... Secondo me c'è possibilità, ci sono possibilità, bisogna scrivere strade nuove, piuttosto che andare a asfaltare dei campi che ora i cittadini amano passeggiarci e rovinare e aumentare i rischi di idraulici, e quello è sicuro al 100% che succederà una cosa del genere.
Anche perché tutti parlano appunto della forestizzazione della città, di mettere più verde, abbattere le aree di calore, il cambiamento climatico. Qui il verde c'è, diciamo. Mi aiutate con le vostre parole a far vedere a chi ci ascolta dove siamo?
Si vogliono costruire boschi verticali, per riprendere le sue parole, Raffaele. Qui ci sono quelli orizzontali e si vogliono distruggere. Io penso che questa è un'area, non è un'area, come dire, particolarmente pregiata come le colline del Chianti, faccio un esempio, no? Però è un'area naturalistica, è un'area verde, è un'area dove ci sono fenicotteri nel padule qui davanti, dove nidificano animali, dove nelle migrazioni si fermano per i loro passaggi. Quindi tutto questo ha un valore in generale per la società civile, quindi distruggerlo per costruire appunto 117.000 metri quadri di nuove abitazioni mi sembra francamente, come si diceva prima, fuori tempo, ecco, una concezione anni 50 dell'urbanistica, una concezione che veramente io faccio anche un appello, se posso, Raffaele, a tutti i radioascoltatori di Controradio che condividono, diciamo, questa battaglia contro la cementificazione selvaggia, se vogliono possono anche approfondire questi argomenti sul nostro sito, che è ilcrocifissosigna.wordpress.com. Ci si può iscrivere al comitato gratuitamente, semplicemente, come dire, come segno di solidarietà per questa battaglia.
Ricordando che quest'area è l'area del Padule, è un bene di tutto il territorio, cioè non è il vostro giardino privato, diciamo, secondo me questo è importante ricordarlo, Gianluca.
Certamente, noi si parla al giorno d'oggi tanto di sostenibilità e sicuramente questo, prima si faceva riferimento alle nuove generazioni, è proprio il principio cardine. Sostenibilità vuol dire sostenere che cosa? Un bene, perché questo sia fruibile anche da quelli che verranno e non solo da noi che lo abbiamo consumato. Noi stiamo consumando un terreno che non sarà più a disposizione di nessun altro se non di quelle pochi nuclei abitativi. Quindi questo è il punto. Aggrediamo la biodiversità è una ricchezza fondamentale, e l'andiamo a distruggere. Può sembrare che per qualcuno questo sia un valore minore, in realtà è un valore cardine, basilare, perché la ricchezza del territorio sia garantita. Quindi è fondamentale che un comune pensi a quelli che sono i valori. Si parla di crisi climatica, si parla di attacchi di calore, quindi diciamo i temi sono tanti e sicuramente questo è fondamentale, cioè garantire una continuità in un territorio che finora è stato già abbastanza aggredito.
La signora chiama e saluta da un palazzo un bambino.
Ecco Raffaele, con tutte queste testimonianze che siamo andate, ci hanno portato, no, a conoscere questo scenario a rischio che vede tante firme raccolte dal comitato, ma anche, dicevate, la presentazione formale di un'osservazione al piano operativo. Che margini ci sono anche per una revisione di tutto ciò?
Il piano strutturale, il piano operativo di Signa sono già stati disegnati, sono stati approvati in prima lettura, dopodiché in tutto il comune sono state presentate circa 300 osservazioni, non solo sull'area del Crocifisso ma in generale su tutto il territorio. Adesso siamo nella fase in cui i tecnici stanno valutando queste osservazioni e poi la riscrittura del piano dopo le osservazioni approvate o respinte sarà di nuovo sottoposta agli organi amministrativi, quindi alla giunta e al comune. Ecco, noi chiediamo che l'edificazione del crocifisso venga stralciata da questo piano, che venga cancellata e che si lasci la situazione a verde.
È un quartiere molto tranquillo questo.
Solitamente è un quartiere molto tranquillo, in particolare il sabato e la domenica, anche se ci sono tante persone che vengono a camminare nel Padule. Ma è soprattutto importante che il Padule è protetto perché ci sono più di 20 specie di animali che migrano qui, che vivono qui, e questa forte urbanizzazione prevede una tangenziale che taglierà l'area protetta e che disturberà sicuramente gli animali, che potrebbero non fermarsi, e potrebbe esserci anche ripercussioni che noi in questo momento non riusciamo nemmeno a programmare, a immaginare.
Anche perché se parliamo, come dire, di nuove case, parliamo automaticamente di nuove strade, parliamo di automobili, di tir, di camion, di qualche forma di servizio, una pompa di benzina, altre cose del genere.
Certamente, Signa è già un comune che purtroppo, per la viabilità, dato che ci sono due ponti d'accesso, purtroppo tutte le mattine siamo sempre in coda e c'è sempre questo problema, e urbanizzare creando da un calcolo approssimativo oltre 6.000 stanze, queste stanze saranno abitate e ogni persona avrà almeno un mezzo con cui si muove, se non ogni famiglia due, tre macchine, e questo complicherebbe la vita per tutti gli abitanti del comune, non solo per gli abitanti di questo quartiere.
Ecco, non so, Raffaele, se il sindaco in qualche modo ha interagito con il comitato, però in qualche dichiarazione ha ribadito che Signa è uno dei comuni che ha urbanizzato meno il territorio negli ultimi anni rispetto a quelli limitrofi, sottolineando che insomma tutto ciò sta rispondendo alla richiesta di alloggi che ci sono sul territorio.
Allora, questo io i numeri di quanto venga costruito o meno non li sappiamo. Comunque, personalmente, io me ne farei un vanto il fatto che non fosse stato costruito così sindaco. Comunque, questo è un piccolo suggerimento che gli davo. Comunque, detto questo, ripetiamo: non è che non si deve fare le case, ci mancherebbe. Però cominciamo, ho detto prima, un po' di fantasia. Andiamo a costruirle, a rifare dove già il terreno è stato utilizzato. Cominciamo da lì. E poi da lì vediamo che tante cose si potrebbe ottenerle.
No, sicuramente quello che si diceva prima, sicuramente c'è una possibilità di recupero, che poi è la base di un principio di sostenibilità al giorno d'oggi, no? Il riuso, il riciclo, il rigenerare. Perché? Perché bisogna andare a costruire di nuovo sempre nella logica di un'economia circolare, lineare, quando abbiamo la possibilità di introdurre un approccio virtuoso anche per il comune. Ci sono tante iniziative che possono fare, invece che andare ad agire su quello si continua a cementificare.
Però non avete avuto interlocuzione con il sindaco dirette finora?
In questo momento siamo nati da una settimana, abbiamo più di un centinaio di soci all'interno del comitato e stiamo facendo una campagna di informazione tra i cittadini, perché uno degli aspetti che ancora non abbiamo detto è che i cittadini di questa zona non sono minimamente informati di quello che sta succedendo, quindi si sta snaturando un ambiente dove loro vivono e nessuno lo sa. E questo è un tema di partecipazione, credo, estremamente importante.
Ecco, questo lo confermiamo anche da studio, Raffaele, perché la questione non è molto conosciuta da appunto cittadini stessi delle zone in cui insiste tutto questo. Ci scrivono poi: non dimentichiamo anche l'assalto e la distruzione del Parco dei Renai con un progetto di ponte devastante. Questo è un giudizio negativo su un'altra opera che è stata fatta. E poi ci chiedono come poter contattare il comitato oppure partecipare a questa raccolta firme.
Sì, allora il comitato può essere contattato, abbiamo un sito internet che è il crocifisso signa.wordpress.com, abbiamo una pagina Facebook e Instagram che si trova con il crocifisso Signa, e ci sono tutte le informazioni su questo progetto e le motivazioni per cui stiamo provando a fermarlo. Una di queste è sicuramente il rischio idrogeologico. Raffaele prima ha accennato alle tragedie che sono accadute nei nostri territori, anche qui ci sono stati nelle ultime allerte allagamenti e problemi, la frana anche nel paese vecchio di Signa e anche allagamenti proprio in questa zona nelle ultime allerte. Il presidente della regione Eugenio Giani proprio mi sembra ai microfoni di Controradio, dopo aver incontrato il capo della protezione civile siciliano, parlava di voler presentare una legge regionale per i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi una sorta di warning a tutti i comuni che possono modificare, fermare progetti che vanno a impattare sui cambiamenti climatici. Ecco, ci sembra che mentre c'è questo tipo di sensibilità, andare avanti con un piano operativo, un piano strutturale come questo di Signa sia francamente una follia.
Anche perché a fronte di alcuni fatti gravi accaduti in questi mesi, penso all'esplosione del deposito ENI di Calenzano, alle recenti alluvioni che si sono andate a sommare in 18 mesi, sono diventate 6 in 18 mesi, insomma, nell'area della Piana di Firenze, una cosa veramente inedita come densità, come, come dire, tempi ravvicinati di eventi gravi. Il dibattito su cui va a impattare questo nuovo piano operativo è un dibattito che ha a che fare col sottrarre, diciamo così, togliamo il deposito ENI, togliamo le troppe funzioni, togliamo le troppe cose, invece di mettere.
La tangenziale di cui parlavo prima è proprio nell'area che in questo momento si è allagata, quindi quello che si vuole fare è mettere cemento e impermeabilizzazione in qualcosa che ha salvato noi cittadini da essere allagati, perché il consumo di suolo fa sì che è sempre più difficile drenare i liquidi, e il padule, non appunto si chiama padule, è appunto un contenitore di acqua, per fortuna ha salvato il quartiere, se ci si cementifica sopra diventerà un problema sempre, sempre maggiore.
Siamo a Signa, stiamo parlando con alcuni esponenti del neonato Comitato Territorio Buonsenso al Crocifisso di Signa, stiamo parlando del nuovo piano operativo del Comune di Signa che prevede la trasformazione di 114.000 metri quadri di aree verdi agricole in case e strade. La richiesta è quella di stralciare questa previsione urbanistica per salvaguardare il Crocifisso, questo quartiere di Signa, il Padule e tutta la zona. La cosa però importante che vorrei sottolineare in chiusura è che si tratta di una organizzazione apartitica, cioè qui non è che ce l'avete col sindaco, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è mai stato fatto nulla.
No, assolutamente, cioè quello è un punto importante questo. Noi non siamo contro l'amministrazione presente né contro quella passata, sicuramente chi fa sbaglia, può sbagliare, chi non fa non sbaglia, quindi è chiaro che nella storia ci siano state cose positive e meno positive, ma noi non siamo qui a fare un rendiconto, ci sono sicuramente aspetti migliorabili e noi ci focalizziamo su questo in particolare, poi ce ne possono essere altri, è stato menzionato il ponte o meno, ma sono cose che non che non ci riguardino, perché come abitanti del territorio ci riguardano, ma non sono tema in oggetto, quindi noi non contestiamo l'amministrazione nel suo complesso, però contestiamo sicuramente questo piano.
In questo quartiere ci sono dei cartelli stradali che dicono controllo di vicinato, che cos'è?
Sì, alla fine il controllo di vicinato qui si riassume in una chat WhatsApp con almeno 2-3 famiglie, diciamo così, per palazzo, che segnalano situazioni di degrado oppure problemi o questioni aperte che poi possono magari trovare un'interlocuzione diretta con l'amministrazione, la polizia municipale, i carabinieri, a seconda insomma della tipologia di evento. Non sono ronde, diciamo così, ecco, ma sono è semplicemente un controllo civico del territorio.
Che ha portato anche a dei benefici nel territorio, ad esempio un tema era l'illuminazione delle zone, ci sono ancora delle zone verdi per fortuna e dei parchi che erano però piuttosto isolate, e quindi aver allertato il territorio ha permesso poi appunto di creare un'interlocuzione con il sindaco e l'amministrazione e ad esempio migliorare quella che è l'illuminazione della zona, tanto per avere un maggior senso di sicurezza nel momento in cui la si attraversa.
Questo racconto di un quartiere vissuto dove c'è un senso di appartenenza, sembra di essere nel cuore di un autunno che precede un inverno poco clemente, invece speriamo venga il sole.
Di sicuro, anche perché con il sole questo quartiere è bellissimo, e invito tutti a venire a fare una passeggiata ecologica nel nostro Padule.
Io vi ringrazio per queste informazioni, Comitato Territorio Buonsenso, tutte le informazioni su Il Crocifisso Signa, il sito è .wordpress.com, ma basta scrivere Il Crocifisso Signa su qualunque motore di ricerca, trovate il sito e i social per poter in qualche modo informarvi e iscrivervi gratuitamente al comitato, partecipare alle iniziative per difendere il Crocifisso di Signa. Grazie a voi.
Grazie.
Saluti ascoltatori.
E grazie a tutti voi per averci seguito. Alle 9 in punto la linea torna allo studio.
Grazie a Raffaele Palumbo, trasmissione riascoltabile sui nostri canali crossmediali, Il Crocifisso Signa, anche la pagina Instagram, ma ce lo chiedono sul nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111, dove arrivano anche domande e valutazioni. E perché il vecchio teatro, ci scrive Chiara, perché non iniziare a valorizzare quello che Signa di bello potrebbe riavere? Oppure una riflessione articolata, ma vale la pena, ci prendiamo un minuto, sarebbe bene ripensare a cosa serve veramente a Signa. Non basta continuare a costruire quartieri dormitorio, bisogna ricreare tessuto sociale, sostegno ai giovani e sostegno agli anziani, e sostenere le attività produttive che stanno chiudendo. Riflessione che possiamo estendere oltre sicuramente i confini di Signa. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in Newsline e ci occupiamo un po' di scienza.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Pensavo peccioli. Mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri, con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti Gianrico Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Severmini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
Try to keep my mind in the right place. I've been high, baby, I've been low. I'm seeing stars everywhere I go. Flame.
Alle 9:06 dicevamo ci occupiamo di scienza, lo facciamo con Spazi di Scienza che giunge alla terza stagione, un podcast della Rete Toscana dei Musei Scientifici, un appuntamento che riparte da oggi, ogni giovedì un nuovo episodio. Noi siamo in collegamento con Andrea Savorelli, responsabile settore educativo del sistema museale dell'Ateneo Fiorentino. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Che tipo di viaggio viene portato avanti da Spazi di Scienza, che in qualche modo ha già testato quelle che sono le esigenze e anche le risposte del pubblico in queste scoperte che fate fare di cose note e meno note che sono anche interdisciplinari, se vogliamo?
Ma Spazi di Scienza è un progetto che nasce qualche anno fa, appunto con l'idea di cercare nuovi pubblici da coinvolgere in un racconto museale, e appunto è un progetto che riguarda una rete di musei toscani scientifici. Quindi diciamo che il progetto è consolidato, ma di anno in anno cerchiamo nuove forme di narrazione, e a questa terza edizione ci piace l'idea di coinvolgere i nostri ascoltatori e perché no visitatori di musei in un racconto di nuovo a più voci, però un po' diverso da quello della stagione passata, ecco.
Per quale motivo, qual è la peculiarità e cosa avete anche implementato, no? Perché poi dalle reazioni del pubblico e anche dagli effetti che fanno questi podcast che ormai avvicinano anche le giovani generazioni, questo strumento di conoscenza e divulgazione è davvero riscoperto all'insegna di una nuova tecnologia che può servire, no? Per vecchie conoscenze, soprattutto per riscoprire quelle che sono nozioni che magari non raggiungono i giovani tramite altri canali.
Allora, diciamo che nella prima stagione avevamo pensato a un ipotetico visitatore, anche un ipotetico giovane appassionato che produce podcast di divulgazione scientifica che viene a visitare alcuni dei nostri musei. Nella seconda stagione abbiamo invece spinto verso un dialogo immaginario tra questo giovane appassionato creatore di podcast e figure celebri delle scoperte scientifiche, mentre in questa terza stagione immaginiamo un dialogo a più voci sempre tra questo appassionato e invece delle persone comuni che hanno a che fare col tema della puntata, ma magari persone comuni, artigiani, lavoratori che sono vissuti in altri tempi, per esempio che ne so, un pescatore della metà dell'Ottocento. Diciamo che per noi i podcast sono uno strumento molto importante di comunicazione, anche perché producono un prodotto multimediale che è destinato a rimanere, e quindi noi possiamo in un qualche modo nel corso di più anni valutare l'apprezzamento, quali tecniche narrative sono più apprezzate, sapendo comunque che è un prodotto che non ha scadenza, quindi diciamo che il nostro pubblico può decidere di ascoltare, ecco, anche una puntata di una stagione di 2 anni fa, ma ciò che vi troverà sarà sempre attuale, e in un qualche modo creerà un legame con i nostri musei indipendentemente dal
un potente archivio multimediale messo a disposizione che può essere riattivato in ogni momento, frutto di una coralità. Savorelli, ribadiamolo, questo sistema museale, quanti soggetti, capacità, professionalità e risorse mette in campo?
Certo, e bisogna anche sottolineare la spinta che abbiamo dalla Regione Toscana all'idea di fare rete tra musei, no? In questo senso siamo in una regione molto molto sensibile verso le realtà museali, e sensibile anche all'idea che le realtà museali devono tra di loro collaborare, dialogare, perché è così che nascono nuove opportunità da tantissimi punti di vista, non solo dal punto di vista della ricerca, per esempio sul patrimonio culturale conservato nei musei, ma anche dal punto di vista della efficacia della comunicazione, dell'efficacia di attirare il pubblico, trasmettere conoscenze. Quindi una rete costituita da 8 musei toscani, tutti a carattere scientifico, che si è poi ampliata nel tempo, perché originariamente era una rete costituita da 3 musei e poi nel corso degli anni si è ampliata. E in questo dobbiamo davvero ringraziare la Regione Toscana.
Allora, musei scientifici toscana.it, tutte le informazioni lì, ma puntate che si possono ascoltare gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Dicevamo, da oggi, ogni giovedì, un nuovo episodio. Ci vuole anticipare di cosa si occuperà questa puntata?
Allora, diciamo che abbiamo una stagione di 4 episodi e, come in passato, ogni episodio ha un titolo che è costituito da una singola parola, che quindi in un qualche modo deve un po' incuriosire, no, l'ascoltatore, e la puntata che uscirà oggi si intitola Visto. Ora, non è detto che tutti i nostri potenziali ascoltatori sappiano che cos'è il visto. È un qualcosa che, appunto, di origine biologica, che collega diverse delle nostre realtà museali, e quindi io invito tutti a farsi incuriosire da questo titolo.
Eh sì, ci ha accolto impreparati qui negli studi di Controradio, dunque attendiamo l'uscita del podcast Spazi di Scienza. Grazie Andrea Savorelli per essere stato con noi.
Grazie a voi per questa opportunità. Buona giornata.
Ma la neve ormai è più rara dell'oro. Torino di notte misura le cose più sporche. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Vuoi una vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele e tu lo devi accettare. Oh! Avevo le mani congelate come rose avvizzite. Un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa non mi aspetto risposta. Questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, fatti, fatti. Quel che faccio poi non basta. Puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, dimmi, dimmi, perché non sai più gestirla. Basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra.
Alle 9:14 minuti, in conclusione di questa newsline, vogliamo raccontarvi di un appuntamento atteso. Stiamo parlando del Carnevale Medievale San Cascianese, che giunge sia alla 13ª edizione domenica 30 marzo, ma è frutto davvero di un percorso e soprattutto di una condivisione della comunità. Ne parliamo con Elena Capelli, presidente Contrade San Cascianesi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, una manifestazione, dicevamo, frutto di un lavoro corale. Ricordiamo la peculiarità di questo carnevale medievale, che mette in campo tutta la comunità, la coinvolge davvero a livello anche di generazioni proprio.
Esattamente, la manifestazione coinvolgerà circa 800 sfilanti, quindi le 5 contrade di San Casciano, dove in ogni contrada effettivamente ci sono tutte le generazioni, dai bambini agli anziani, quindi è un lavoro proprio di comunità.
Beh, come si sviluppa questo lavoro nell'arco dell'anno? Perché si parla di scelta di storie, tematiche, costumi, carri, davvero c'è una mobilitazione che in tutte le stagioni punteggia questa attesa di un evento che poi si manifesterà, dicevamo, domenica per le strade di San Casciano.
Esatto, tutto si risolverà domenica 30 marzo, ma il lavoro di ogni singolo contradaiolo e di ogni contrada parte, diciamo, dal giorno successivo all'evento, con l'ideazione di una storia e quindi la preparazione di tutta un'esibizione che poi si svolgerà di fronte a una giuria, dove ogni persona, quindi ogni sarta, ogni costruttore, quindi tutte le persone mettono in campo le proprie competenze e capacità insieme in una comunità, per mettere poi in scena 15 minuti di esibizione medievale. E tutte e cinque le contrade poi si sfidano fra di loro.
Dunque, io ho notato che tra le storie e le tematiche che voi mettete in evidenza quest'anno ci sono anche ambasciatori di pace, un segnale, un messaggio importante anche oltre, diciamo, no? Un qualcosa di folcloristico o di carnevalesco, naturalmente.
Assolutamente sì, ogni contrada ogni anno oltre all'esibizione porta con sé un messaggio, e quest'anno è stato scelto appunto da una delle contrade un messaggio di pace, però c'è sempre un messaggio interno nella scenografia che viene messa in scena, in campo, sì.
Una delle più importanti novità è anche la presenza e la partecipazione di un gruppo di studenti, ce lo vuoi raccontare?
Sì, abbiamo coinvolto il Liceo Artistico di Firenze e un gruppo di studenti per un progetto sarà presente per riprendere con fotografie e con video l'intera manifestazione, ma già sono stati nel corso della preparazione a vedere, a conoscere e a fotografare. Oltre a questo abbiamo coinvolto anche le scuole elementari del territorio di San Casciano, quindi siamo partiti anche dai bambini proprio.
Che poi vedranno qualcosa, no, di realizzato in quel momento così popolare di condivisione di pubblico, e quindi immagino la soddisfazione. Vogliamo dare delle informazioni anche di carattere tecnico, Capelli, sull'accessibilità al comune in questa giornata che presupponiamo, insomma, abbia delle dinamiche anche di filtraggio per il passaggio dei carri e quant'altro?
Certo, la manifestazione inizierà alle ore 11, l'ingresso al paese è a pagamento, costa 4 euro, ma c'è la possibilità di parcheggiare intorno, abbiamo anche un bus navetta gratuito che ogni 20 minuti passa nei parcheggi principali, tutte le informazioni poi le troviamo anche sul sito e sui nostri canali social. Una volta all'interno del centro storico si possono girare per le vie del paese e trovare varie esibizioni, non solo il corteo delle contrade, l'esibizione di fronte alla giuria, ma tanti artisti che si esibiranno, falconieri, giochi medievali, animatori, maghe, insomma ci sarà una giornata intera all'insegna del Medioevo.
Vogliamo ricordare anche che la manifestazione ospiterà in apertura di sfilata delegazioni del Carnevale di Venezia, Viareggio, Castrovilla, Riverona, Calenzano, Verre in Val d'Aosta, insomma un evento davvero davvero di comunità, nato 13 anni fa, appuntamento domenica, dicevamo. Grazie Elena Capelli per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie. Someone who loves you. Yeah, I'm not myself.
Haven't been him for weeks, been deranged. Been such a freak, been deranged. Been such a freak, such a freak. A freak in love, for no reason.
Le 9:22 minuti, siamo in conclusione di Newsline. Tutte le informazioni che vi abbiamo dato le ritrovate anche sui nostri canali crossmediali, a partire da controradio.it. Prossimo appuntamento con l'informazione, le nostre dirette nel giornale radio delle 12:45. Dunque rimanete sulle nostre frequenze, rimanete sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
222-4209, and I'm calling in reference to the music business. Thank you.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again it's another rap bandit feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying hey yo yo. Knocking on my door saying hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out town. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry I can't get through, but leave your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it, exit the old style into the new, but nothing's new by being hawked by you. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black is claiming a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks, so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles. Kool-Aid wide and ass.
What's that?
And with the straightest face, I be like, hell yes. Let them to see the Papa Prince Paul. So I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave me and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
Go,
party out the dragon on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Big guy, I'll catch up on the latest styles. Piles and piles of them takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck. Proud brother dishing up here by the mile to the sector. Believer of duty, plug one most thing, and I be like,
yo, G Pasta's all produced.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls are funny, so I make like the bone. Check, but I'm getting used to this bit more abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta get to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that guides my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young girl who I swung on tour. And if it rings my wit alone, she'll answer the phone. And with the weakness, she'll recite like a poem.
Hey, you done did the right thing, dollar. My ring ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the street. So no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh please, don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
You know, man, so you know you can just hook me up, true. You know, I got this fly, man, cool.
programmazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie delle 9:30. Israele questa mattina ha bombardato il sud del Libano. Almeno 3 le vittime, secondo i media di Beirut. Sono state colpite postazioni di Hezbollah, ha detto l'esercito di Tel Aviv.